Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, appuntamento settimanale di ApogeaOnline.com. Antonio Sofi che vi parla. Prima ancora di presentarvi l'ospite di questa settimana, sentiamo la sigla.
Quinta di Copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite, tra ritagli di carte e di beat, a cura di Antonio Sofi.
Rieccoci con Quinta di Copertina e appunto l'ospite gradito di questa settimana è dall'altra parte del telefono, non del telefono ma di Skype, Francesco Costa. Ciao Francesco.
Ciao Antonio, ciao a tutti.
Francesco Costa, esperto di comunicazione politica, collabora con l'Unità e Internazionale e è anche blogger ovviamente dal 2003, mi dicevi prima.
Sì, dal 2003 e poi insomma un po' più seriamente da un paio d'anni.
Poi ti chiederò qualche cosa appunto su blog, blogosfera politica, ma io partirei dall'attualità perché sono appena concluse le elezioni europee, c'è un po' di strascico nel senso di ballottaggio per le elezioni amministrative. Qual è il tuo punto di vista su questa ultima tornata?
Ma io devo dirti che sono molto preoccupato piuttosto che sollevato dal risultato di queste elezioni, perché mi sembra che ci eravamo preparati tutti a un bagno di sangue. Il bagno di sangue in realtà c'è stato, ma molto meno di quanto avremmo temuto. Berlusconi non ha sfondato il 40, anzi ha sofferto parecchio. Il PD ha avuto un collasso tremendo, ma eravamo pronti anche a un risultato peggiore rispetto a quello che è poi arrivato. E quindi io temo che ci si possa quasi cullare dicendo l'abbiamo scampata e ce l'abbiamo fatta. In realtà non penso che il risultato cattivo di Berlusconi sia attribuibile a un successo del PD. Il risultato cattivo di Berlusconi è dato dalla scarsa mobilitazione del suo elettorato in un'elezione comunque poco motivante, e credo che non dovremmo farci ingannare dal fatto che comunque non ci sia stato il patatrac e l'apocalisse che pensavamo. Il risultato della Lega in questo caso dovrebbe allarmarci, la Lega ha preso l'1% persino in Calabria, ha preso un eletto nella circoscrizione centro, c'è stato uno smottamento di voti dal centro-sinistra al centro-destra notevole anche in questa elezione. E poi c'è il raddoppio dei voti di Di Pietro. Raddoppiare i voti non è una cosa usuale nella politica italiana, molto cristallizzata, e quindi secondo me dovremmo stare molto attenti a giudicare queste elezioni non come una mezza vittoria, comunque l'aver tenuto, ma tutt'altro. Sono elezioni che devono preoccuparci e stimolarci una riflessione molto seria, secondo me approfondita.
È sempre una questione forse anche un po' di aspettative, come dicevi, le aspettative alte del PDL hanno fatto gridare la sconfitta e quelle basse del PD hanno fatto gridare la vittoria. La differenza si vede nelle amministrative, dove mi sembra che invece il PDL ha tenuto, anzi ha rosicchiato molte amministrazioni provinciali e comunali al PD.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro le amministrative erano una partita, come dicevi, è abbastanza importante, perché il PD poi e il centro-sinistra in generale, benché in questi anni abbiano perso diversi appuntamenti nazionali, poi comunque hanno fatto delle loro amministrazioni un po' il fiore all'occhiello della loro attività politica. Sul fronte nazionale competere con Berlusconi è stato ed è tuttora un problema, però nelle amministrazioni locali il centro-sinistra aveva sempre dato il meglio. Questa è una tendenza che non si verifica più da qualche tempo. Il centrodestra ha una classe dirigente diffusa, più giovane, spesso anche più motivata del centrosinistra. È chiaro che questo non spiega tutto, perché poi ci sono mille fattori, tra cui comunque anche il fatto che c'è un'onda generale di difficoltà e che poi anche i PD locali, le amministrazioni locali soffrono dei difetti e dell'onda lunga di tutto quello che di cattivo arriva dalla sede centrale, che tutto quello che non si fa, tutto quello che si fa male. Specie quando poi insomma il PD nazionale è andato talmente male in questi mesi che era veramente complicato, io me ne sono accorto facendo campagna elettorale, era veramente complicato convincere un elettore a votare PD anche per un'elezione locale, per un candidato dando la preferenza, perché comunque non chiedevi mica il voto per Franceschini o per Bersani o per una linea politica nazionale. In realtà c'è una disaffezione notevole anche tra gli elettori stessi, che è un problema che prima o poi verrà a galla anche con risultati peggiori del 26% se non è affrontato per tempo.
parlavi appunto di campagna elettorale, nell'ultima tornata appunto ti sei collaborato con la campagna di Ivan Scalfarotto alle europee, candidato nel collegio circoscrizionale del
Sì.
Nord-Ovest. Com'è andata questa campagna di un candidato che peraltro Quinta di Copertina si occupa soprattutto del rapporto tra le varie scienze, tra virgolette, o arti e internet, ha usato molto anche gli strumenti del web?
Bah, guarda, quando il risultato della campagna è stato un risultato negativo, perché è vero che Ivan Scalfarotto ha preso 22.800 voti e quindi è risultato non eletto alle europee, questo per chi magari non lo sapesse. E quindi l'obiettivo della campagna era certamente ottenere una posizione migliore, quindi alla fine poi le campagne suggeriscono soprattutto dal loro risultato, e il risultato non è soddisfacente in questo caso. Detto questo, poi la campagna è stata abbastanza divertente, perché le campagne elettorali con le preferenze, a differenza di quelle lì, magari quella delle politiche dell'anno scorso con liste bloccate, sono campagne che ti permettono di inventarti molte più cose, di entrare in contatto con molta più gente. Il candidato di fatto decide autonomamente cosa fare, qual è il programma, qual è la linea, insieme al suo staff. Quindi sono campagne che danno molto più spazio all'inventiva e alla possibilità di fare delle cose. Ne abbiamo fatto un po' in rete, puntando soprattutto sulla quella in cui eravamo più forti. Ivan Scalfarotto ha un blog da 4 anni che, al di là delle sue avventure elettorali, è un blog molto seguito, molto letto, molto citato, e quindi abbiamo rafforzato la parte dei contenuti che stava sul blog, anche perché ci siamo resi conto al momento di scrivere il programma elettorale che in realtà il blog e 4 anni di blog sulla politica erano il più grande programma elettorale che si fosse mai visto. Ivan in 4 anni ha espresso un'opinione su tutto lo scibile umano, e qualsiasi lettore poteva in qualsiasi momento andare a controllare cosa ne pensa Ivan dell'agricoltura o della politica energetica o anche della cosa molto più banale. E quindi credo che poi, lavorando molto sui contenuti, già si possa dare un grosso plus valore poi al resto del lavoro che fai nella campagna, sia offline che invece su internet, in cui comunque abbiamo utilizzato i social network, abbiamo fatto dei video che avevano più o meno la pretesa di girare un po' viralmente. Sono tutte cose che accompagnano il lavoro sul territorio, che non può essere in alcun modo sostituito, però.
Alla luce delle prime analisi sulla campagna di Obama, e il famoso cortocircuito positivo tra il web e il territorio è diventato un po' l'obiettivo di tutti quelli che provano a pensare a come utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione
Sì.
per la comunicazione politica. Dal tuo punto di vista, in questa campagna, qual era come dire, il ponte tra i due mondi? Nel territorio funzionava rimandare ad internet e viceversa, oppure ancora oggi in Italia non esiste una comunicazione tra questi due mondi?
Esiste molto poco ed esiste fondamentalmente da quando la rete è stata invasa da tutta una serie di persone che prima non utilizzavano nessuno degli strumenti sociali che invece i blogger, quindi questa nicchia di avanguardia, conosce e utilizza da molto tempo. Mi riferisco soprattutto a Facebook. Facebook è uno strumento in grado di farti raggiungere persone che non sono necessariamente degli esperti utenti della rete, che non conoscono necessariamente i blog, ma che anzi magari aprono il PC e leggono solo Repubblica e Facebook, per esempio. Quindi da quando esiste Facebook e questa marea di persone si è riversata online, ci sono dei margini di manovra in più. Altrimenti l'unica cosa che poi è in grado di fare in questo momento la rete italiana, per le sue dimensioni, per la sua estensione soprattutto, è un lavoro di opinione, un lavoro di nicchia, un lavoro di opinion leader. Dal punto di vista della mobilitazione territoriale attraverso la rete, secondo me siamo ancora ben lontani da avere dei numeri che poi giustifichino grossi investimenti e che convincano i partiti a fare grossi investimenti. Credo che questo però non sia un motivo sufficiente a dire dedichiamoci ad altro, anche perché la tendenza mi sembra comunque abbastanza inesorabile. Arriveremo più tardi di quando si è arrivati in altri paesi, ma arriveremo anche noi al punto in cui la rete sarà un veicolo fondamentale. Quindi secondo me i partiti dovrebbero far bene a posizionarsi per tempo, a studiare per tempo, a capire per tempo come funziona, senza fare la macchietta, creare la macchietta di quelli che dicono che la rete è importante e poi non vanno sul territorio, perché non lo pensa nessuno questo in realtà.
Molto spesso avete evocato l'idea del voto d'opinione. In teoria la cosa aveva un senso, il voto d'opinione nelle europee, che sono appunto delle elezioni storicamente danno più spazio a un tipo di voto di opinione e non ideologico, anche se in realtà credo che in queste europee non è stato così. Internet in mezzo, il tutto sembra convergere nell'idea che queste tre cose messe insieme potessero funzionare per Ivan. In realtà poi mi pare di aver capito che parte della vostra analisi è che poi alla fine il partito abbia contato un po' di più rispetto al voto d'opinione, diciamo,
vincolato. Sì. Ci sono due cose che si sono verificate, una che ci aspettavamo e una che invece ci ha sorpreso. La cosa che ci aspettavamo è che il voto di opinione, quindi il voto della persona che si interessa, che legge i giornali, che legge i blog, che poi alla fine di un lungo percorso si informa e decide chi votare, era un voto che, per quanto potesse essere affascinato o da Ivan, o potesse stimarlo e apprezzare la sua candidatura, era un voto molto incazzato nei confronti del PD in questo momento. Quindi era un voto che era molto difficile poi riuscire a strappare. Ne abbiamo strappati tanti, ma sicuramente non abbastanza. Io credo che ne sia una dimostrazione comunque il fatto che le forze che non hanno superato il quorum, per quanto non l'abbiano superato, hanno raccolto moltissimi più voti rispetto alle politiche. La cosa che invece non ci aspettavamo era che che ci fosse così poco voto di opinione all'interno dei militanti, degli iscritti dello zoccolo duro del PD. Quando parliamo comunque dei candidati portati dal partito, del voto di apparato, io non penso soltanto al fatto che il partito nazionale, il partito regionale dia l'indicazione di votare i tre nomi, le lettere minacciose, cose che comunque ci sono state anche in passato, ma il fatto che comunque tra gli iscritti stessi ci fosse anche il solo impulso a dare la preferenza. Noi ci siamo accorti, poi studiando un po' i dati, che in realtà appena il 15-20%, e comunque molto anche macchia di leopardo in certe zone molto meno, degli elettori del PD danno la preferenza. È una cosa abbastanza sorprendente, perché da una parte sembra che quando si parla di legge elettorale non si parli altro che di preferenze, e poi in realtà ti rendi conto che gli elettori del PD, che poi sono anche i più motivati, la danno molto poco, e quindi viene da pensare a quanto questa emergenza sia realmente sentita. Questo chiaramente soffoca i candidati di opinione, i candidati che non hanno un radicamento territoriale forte, basato sulla militanza e su una storia nel partito, perché poi in realtà se le preferenze le danno solo gli iscritti e i militanti molto motivati, è chiaro che poi chi viene eletto sono i candidati che hanno l'appoggio del partito regionale, del partito centrale.
Poi c'è il caso però di un candidato del PD nel nord-est, ovviamente parlo di Deborah Serracchiani, che però di preferenze ne ha prese abbastanza, anche se nella maggior parte dei casi, più o meno il 50%, nel luogo che è il suo territorio, cioè nel Friuli Venezia Giulia.
Sì, questo è il risultato eccezionale e straordinario. Deborah Serracchiani è la prima deputata eletta del centro-sinistra, ma forse anche in generale nella storia del Friuli Venezia Giulia, che essendo in una circoscrizione col Veneto e l'Emilia Romagna non era mai riuscito a portare in Parlamento europeo un suo candidato. Questa volta lo fa addirittura come primo degli eletti, ed è una cosa eccezionale. E secondo me in quella candidatura lì si sono saldate un po' le due condizioni, cioè abbiamo avuto un candidato molto forte sul voto, fronte del voto di opinione, e molto convincente anche per tutto quello che mediaticamente si è creato attorno alla sua candidatura, di aspettative e di speranze. E dall'altra parte abbiamo avuto un partito che in Friuli Venezia Giulia l'ha sostenuto compattamente. Non si può pensare di prendere 70.000 voti soltanto col voto di opinione, che certamente c'è stato. Il fatto che poi però Deborah Serracchiani abbia preso una barca di voti anche altrove, seppur non con queste proporzioni, ci dà comunque la misura della forza della sua candidatura e di una campagna giocata sicuramente benissimo.
Non ti ho chiesto, diciamo, se ci sono stati dei contatti, delle presenze nei media tradizionali. Per esempio la Serracchiani è più volte vista anche sulla televisione nazionale. Per quanto riguarda invece la campagna di Scalfarotto, qual è stato, diciamo, il contatto con i media tradizionali? Parlo di TV, radio, fondamentalmente giornali.
È stato un contatto rado per quel che riguarda le TV. Abbiamo fatto 3-4 cose sulle TV locali, qualcos'altro alla radio, ma poi soprattutto sui giornali, anche perché Ivan Scalfarotto è un collaboratore dell'Unità e quindi comunque gode di uno spazio sull'Unità, al di là del fatto che sia stato o no candidato alle europee. E questo è stato probabilmente un punto debole della campagna, perché poi le candidature di opinione funzionano molto quando, grazie a un utilizzo sapiente dei mezzi di comunicazione, si riesce a raggiungere un numero di persone notevole che non puoi raggiungere con radicamento che non hai. Qui si sono scontrati un po' dei limiti nostri, dei limiti di campagna, un po' dei limiti del candidato che comunque è presente sulla scena politica da parecchio tempo e non è più la novità assoluta come è Deborah Serracchiani. È sicuro il discorso che facevamo prima sull'appoggio da parte della segreteria nazionale del partito, perché poi gli inviti alle trasmissioni come Ballarò o come 8 e mezzo sono comunque, durante la campagna elettorale, sono comunque sotto lo stretto controllo del partito, che io penso abbia fatto benissimo a mandare Deborah dovunque l'abbia mandata, perché secondo me poteva osare un po' di più, anche a costo di cambiare un po' gli equilibri del voto locale nei singoli collegi, però poteva scommettere un po' di più su alcuni candidati che poi l'abbiamo visto, cioè il caso di Deborah ci dimostra che quando il candidato è valido e si unisce alla militanza territoriale, i risultati possono essere sorprendenti e chi ne trae giovamento non è solo il candidato, ma è l'intero PD che nella circoscrizione nord-est ha ottenuto un ottimo risultato.
Cambiando argomento e tornando al discorso sulla politica e i blog, qual è la situazione secondo te della blogosfera politica italiana?
È chiaro che la situazione non è minimamente paragonabile a quello che accade negli Stati Uniti o comunque in altri paesi dove la diffusione della rete è superiore alla nostra. Però a me sembra che qualcosa stia lentamente cambiando, soprattutto dal punto di vista del numero delle persone che poi propongono riflessioni, propongono fatti, propongono analisi interessanti. Credo che ci sia un movimento abbastanza positivo e credo che comunque la blogosfera cioè, senza darle particolari ruoli o importanze o speranze, sotto il punto di vista della formazione delle opinioni e dell'opinion leading in un determinato settore della popolazione, credo che faccia già abbastanza, faccia già parecchio. Insomma, secondo me anche questa è una tendenza abbastanza inesorabile. Tutto è vedere quando e se si raggiungerà quella massa critica tale da poter incidere maggiormente nel palcoscenico generale della politica italiana, però tornando al nostro esempio di prima, quello di Deborah Serracchiani, quella cosa lì nasce dalla rete. È chiaro che poi ha delle fondamenta radicatissime, formate sul territorio, c'è un talento del candidato evidente, quindi è stata poi una commistione di fattori. Ma Deborah Serracchiani fa il suo splendido discorso all'Assemblea dei Circoli del PD, e se il giorno dopo quel discorso non ha centinaia di migliaia di click su YouTube, Franceschini non la chiama.
Quindi tu dici la blogosfera comunque, seppure non organizzata, seppure ancora non perfettamente impattante sulla scena pubblica, ha comunque una sensibilità nel cogliere, le cose che i media tradizionali non hanno.
Sì, penso che sia sicuramente un'avanguardia in questo senso, ma non perché sia un'avanguardia la blogosfera in sé, cioè, sono un'avanguardia le persone che ci stanno dentro e le persone che in qualche modo esplorano questo mondo che per noi che lo abitiamo un po' da 4, 5, 6, 7 anni è abbastanza casa nostra, ma che comunque in realtà, confrontate, comunque inserito nel quadro dei mezzi di comunicazione italiani, è ancora una nicchia microscopica. Sebbene non ci sia più l'atmosfera da pionieri che c'era nel 2003 e nel 2002, in realtà questo siamo di fatto tuttora dei pionieri con molto più potere, con molta più iniziativa e con molta più inventiva e con molta più possibilità rispetto a prima, ma dei pionieri.
Prima accennavi all'impatto, all'influenza che sta avendo Facebook nell'aprire a gente che non era abituata a usare internet. Tu per esempio nel tuo blog lo usi in modo abbastanza tipico rispetto al normale uso dei blog, lo usi come un continuo update delle cose durante la giornata. Adesso non so quanti post in media fa al giorno, ma tanti.
Sì, abbastanza, perché poi comunque la linea editoriale del mio blog è una linea editoriale molto stramba, perché poi sostanzialmente ci finisce solo cioè, tutto quello che piace a me, al di là del fatto che parli no di politica, per cui poi si trova dei post sugli argomenti più svariati. E io penso che non esista un limite, oppure scrivi solo due o tre cose al giorno, così la gente ha il tempo di leggere. E in realtà, quando qualcosa da scrivere, la scrivo subito, e quindi a volte capitano 10-12 post in un solo giorno, molti molto brevi.
Dicevi prima che i partiti, secondo te, dovrebbero posizionarsi comunque sui nuovi media, a prescindere dal quanto riescono a cambiare le sorti delle elezioni adesso in Italia. Qual è il consiglio che daresti al PD, ma sì, anche al PDL, ma qual è il consiglio che daresti in generale ai partiti per usare meglio internet?
Ma due consigli. Il primo è non ricordarsi di Inter soltanto in occasione della campagna elettorale per avere un risultato nel giro di 2 mesi, perché poi in realtà quel risultato non arriva, perché abbiamo detto poco fa che non c'è ancora una massa critica tale da influenzare le elezioni, è perché deve essere un lavoro di lungo periodo e di largo respiro. E questo si collega poi al secondo consiglio che darei, che è quello di rivolgersi a professionisti, anche non solo nella realizzazione dei progetti, ma nella loro ideazione. A me sembra che spesso si confliggano un po' le richieste del committente con la realizzazione da parte delle agenzie, spesso perché il committente non ha idea di quello che può fare con questo mezzo, o pensa di poterci fare le stesse cose che fa sui giornali, quindi appiccicare banner dappertutto e basta. Quindi rivolgersi a dei professionisti, delle persone che ne capiscano, con umiltà, e non sperare che questa cosa dia risultati immediati nel numero di voti nel giro di qualche mese. È una cosa che va fatta per i prossimi 2-3 anni.
Grazie Francesco.
Grazie a te, ciao.